Carissimi amici, ben ritrovati. Proseguiamo la nostra catechesi sul governo, il governo di Dio, Dio che governa la creazione. Abbiamo visto la scorsa volta cosa vuol dire, cioè la conduce verso il suo fine. E abbiamo visto che questo governo di Dio si estende a tutta la creazione e a tutte le creature. Se ricordate, abbiamo concluso con una parte, commentando la Summa Theologiae di San Tommaso d'Aquino, abbiamo visto come Dio, quanto alla sua ratio gubernazione, cioè il suo piano divino, governi immediatamente la creazione, quanto invece all'esecuzione di questo piano, di questo disegno, Dio si serve anche delle creature. E abbiamo visto come questo non sia una menomazione dell'onnipotenza di Dio, ma una perfezione ulteriore, cioè Dio non solo causa il bene della sua creazione, non solo conduce la sua creazione al bene, ma fa sì che le sue creature possano essere bene, a loro volta causa di bene, scusate, a loro volta causa di bene. E quindi entrano, partecipano di questo governo della creazione. Ci sono tre paragrafi del Catechismo della Chiesa Cattolica, il 306, 307 e 308, che si soffermano proprio su questo rapporto tra Dio e le cause seconde, cioè quelle mediazioni con cui Dio governa la sua creazione. Allora, vedete, il Catechismo comincia proprio col dire che Dio è il padrone sovrano del suo disegno. Però per realizzarlo si serve anche della cooperazione delle creature. Questo non è un segno di debolezza, bensì della grandezza e della potenza di Dio onnipotente, della bontà di Dio onnipotente. Perché è un segno di grandezza, no? L'abbiamo già visto in San Tommaso, ma qui il Catechismo riprende e dice che Dio non solo dona l'esistenza alle sue creature, dice, ma anche la dignità di agire esse stesse, di essere causa e principio le une delle altre e di collaborare in tal modo al compimento del suo disegno. Certamente ogni creatura secondo la natura propria. Quindi le creature non ragionevoli secondo il loro istinto o secondo la necessità, le creature ragionevoli mediante la propria libertà. Di nuovo, vedete, nel paragrafo successivo, il 307, dice: Dio dà agli uomini anche il potere di partecipare liberamente alla sua provvidenza. Quando gli dice nel libro della Genesi, no, di soggiogare la terra, di dominarla, cioè di essere il dominus della creazione. E in questo modo, dice, Dio fa dono agli uomini di essere cause intelligenti e liberi per completare l'opera della creazione, perfezionandone l'armonia per il loro bene e per il bene del loro prossimo. Cioè, l'uomo in particolare entra a far parte di questa azione di governo di Dio, per espressa volontà di Dio e per corrispondenza anche di quella natura che Dio gli ha dato. Dunque, la provvidenza di Dio non toglie, ma fonda la modalità con cui l'uomo diventa dominus della creazione e con cui l'uomo provvede anche a se stesso e ai suoi simili. Non, una cosa non toglie l'altra. Pensate anche alla grande opera di creazione, scusate, di collaborazione alla creazione dell'uomo, che è la generazione, l'educazione della vita umana. Entra proprio in questo tipo di struttura armonica tra la causa prima di Dio e le cause mediate, le cause seconde. Guardate, è un punto tanto importante anche perché ci permette di capire un altro aspetto, molto spesso non compreso. Leggo il Catechismo e poi vediamo un attimo questo punto. Siamo sempre al 307 e il Catechismo ci dice: cooperatori spesso inconsapevoli della volontà divina, gli uomini possono entrare deliberatamente nel piano divino, c'è una collaborazione inconsapevole, non cosciente, ma c'è una cooperazione che anche può divenire cosciente. Come? Con le loro azioni, le loro preghiere, ma anche con le loro sofferenze. Allora, qui tocchiamo un punto capitale. Molto spesso si fraintende la preghiera, cioè da un lato c'è un'idea che Dio, cioè che la preghiera, scusate, faccia cambiare l'idea a Dio, no? Se l'uomo non prega, Dio magari non ci pensa troppo e quindi si dimentica. Non è chiaramente una visione compatibile con la realtà di Dio. Ma dall'altra parte c'è un'idea opposta che sostanzialmente ritiene che la preghiera, in particolare la preghiera di petizione, la preghiera di domanda, la preghiera di intercessione, sia qualcosa di superfluo e inutile, perché Dio già sa cosa deve fare, Dio governa, Dio non ha bisogno delle nostre preghiere. In realtà, se entrate nella logica che stiamo vedendo, la preghiera è una modalità consapevole di partecipazione al governo di Dio sulla creazione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che analogamente a come Dio decide, ha deciso che gli uomini fossero collaboratori della sua creazione, per esempio, nella generazione, trasmettendo la vita, o per esempio coltivando la terra per avere il necessario per vivere. Quindi questa collaborazione dell'uomo non toglie il governo divino, ma al contrario, il governo divino fonda questa partecipazione dell'uomo a questo governo. Analogamente, e direi in modo ancora più forte, la preghiera è la modalità più alta, la preghiera è l'offerta del sacrificio di se stesso, delle sofferenze, di tutto se stessi, è la modalità più alta di questa collaborazione che l'uomo offre a Dio perché Dio governi la creazione. Potremmo dire, c'è un testo del Salmaticense, il De Grazia, adesso non vi sto a dire, però è molto interessante, cioè Decrevit Dominus, non solum effectus, sed et causas et media interque oratione sunt. Cioè il Signore ha decretato non solo l'effetto, ma anche le cause e i mezzi tra i quali ci sono le preghiere. Cioè la preghiera è il mezzo che Dio ha voluto perché l'uomo potesse partecipare del suo governo, della creazione. Dunque, vedete che la preghiera non è un far cambiare l'idea a Dio e non è una cosa così superficiale, perché magari si insiste molto sulla preghiera come elemento semplicemente interiore, ma non di petizione, no? Di richiesta, di intercessione, no, no, e invece la fede e la disciplina della Chiesa da sempre ci insegna l'importanza della preghiera di petizione e di intercessione in questa logica che abbiamo visto del Salmaticense, cioè Dio prevede, vuole che nel governo della creazione, della storia, della sua azione di governo, entri la preghiera degli uomini e attende questa preghiera per poter concedere delle grazie, per poter intervenire nella storia in un certo modo o in un altro. Esattamente come attende la collaborazione, facciamo l'esempio di prima, di due sposi, per poter infondere l'anima spirituale in quella preparazione, diciamo così, della materia che viene dall'atto coniugale. Non c'è una, come dire, una contesa tra l'azione di Dio e l'azione dell'uomo. Questo vale anche per la preghiera ed è molto importante, capite, perché questo fonda il potere dell'intercessione, fonda tutta la pratica della Chiesa, di domandare no, a Dio tutto quello di cui la Chiesa e il mondo hanno bisogno, fonda anche, pensate, le apparizioni mariane, dove la Madonna viene a domandare la preghiera dei suoi figli. Perché? Perché domanda la preghiera e lega a questa preghiera alcuni interventi di Dio. Vedete che non è una contraddizione, è un mistero, ma non è una contraddizione. Bene, nell'ultimo paragrafo, il 308, il Catechismo ci dice che Dio agisce in tutto l'agire delle sue creature. Sono cose che abbiamo visto domenica scorsa, ma le riprendo, uno perché è repetita iuvant, e poi perché il Catechismo ha un linguaggio un pochino diverso, forse più accessibile, quindi è importante fare un po' la spola tra questo linguaggio più accessibile e quello un pochino più, un po' più tecnico di San Tommaso, che però spieghiamo, sono importanti entrambi. Dunque, questa azione di Dio su tutta la creazione, ci dice il Catechismo, è una verità inseparabile dalla fede in Dio creatore. Egli è la causa prima che opera nelle cause seconde e per mezzo di esse. Questa è un'affermazione sintetica, chiara, perfetta, direi. Dio è la causa prima che opera nelle cause seconde per mezzo di esse. Non c'è competizione, diciamo così, o esclusione tra la causa prima, Dio, e le cause seconde. Lungi dallo sminuire la dignità della creatura, questa verità la accresce. Infatti la creatura, tratta dal nulla, dalla potenza, dalla sapienza e dalla bontà di Dio, niente può se è separata dalla propria origine, perché la creatura senza il creatore svanisce, questo è un testo di molto famoso di Gaudium et Spes, ancor meno può raggiungere il suo fine ultimo senza l'aiuto della grazia. Vedete dunque che nell'ottica cristiana si afferma e l'azione di Dio, il governo di Dio sulla creazione e la cooperazione delle cause seconde, ciascuno secondo la natura propria. Quelle che, come dire, sono padrone dei propri atti, sono liberi rispettando la loro libertà, e le altre secondo la loro natura, la loro modalità. Ora, sorgono, diciamo, di fronte a questo governo divino esteso a tutto, in questo tutto c'è cioè proprio tutto, letteralmente, tre problemi che San Tommaso affronta nell'articolo settimo, e cioè come può coesistere il male con questo governo divino su tutta la creazione, come può coesistere il caso di fronte a questo governo divino su tutto. Terzo, come può coesistere la contingenza, che ci siano cioè delle cose contingenti, non necessarie. Allora, vediamo un po' come San Tommaso affronta queste obiezioni. Il punto centrale, che è un po' la chiave per aprire la risposta a tutte e tre le problematiche, è la distinzione tra causa universale e causa particolare. Dice San Tommaso: è possibile che un effetto si verifichi al di fuori dell'ordine di una causa particolare o una causa seconda, ma è impossibile, scusate, che si verifichi al di fuori dell'ordine della causa universale. La causa universale, Dio, al di fuori di questa causa universale, nulla sfugge. Nulla c'è al di fuori di questa dell'ordine della causa universale, mentre invece in riferimento alle cause particolari, alle cause seconde, secondarie che abbiamo visto, lì dice si può verificare qualcosa al di fuori dell'ordine della causa particolare. Vediamo per bene come San Tommaso affronta queste tre difficoltà che abbiamo elencato, utilizzando questa chiave di lettura che vi ho appena fornito. Allora, vediamo questo articolo 7 della Questio 103. La prima obiezione al fatto che possa accadere, che non sia possibile che qualcosa accada al di fuori del governo divino, è la seguente, dice San Tommaso. Boezio, quindi cita Boezio, di De Consolatio Philosophiae, De Consolatione Philosophiae, dice che Dio dispone tutte le cose mediante il bene. Se dunque nulla accadesse nella realtà al di fuori dell'ordinamento del governo divino, il male non esisterebbe. È un'obiezione abbastanza classica, non entra ancora nel rapporto governo di Dio male in senso stretto, che ci prenderà una lezione, ma intanto accenniamo questo tema e vediamo San Tommaso cosa dice. Vediamo la risposta. Non c'è nulla al mondo di totalmente cattivo, poiché il male ha come sostrato il bene, cioè tutto ciò che esiste ha un sostrato di bene, altrimenti non esisterebbe, no? Dio, perché? Perché è creato da Dio, quindi ha un sostrato di bene, quantomeno ontologico. Se poi c'è una perversione totale della volontà, è un altro discorso. Quindi una cosa viene detta cattiva perché esce dall'ordine di un bene particolare. Se invece uscisse totalmente dall'ordine del governo divino, si ridurrebbe a un puro nulla. Dunque, qualcosa di cattivo c'è perché esce da un ordine particolare. La perversione della volontà esce dall'ordine della volontà. L'errore, che è un male, è un male nell'ordine di un bene particolare dell'intelletto e così via. Ma un male assoluto non esiste perché semplicemente uscirebbe dall'atto creativo di Dio. Dunque, vedete che all'interno del governo divino tutto è, come dire, è incluso. Tutto è regolato, il male non è, non essendo un male assoluto, non potendo essere un male assoluto, in quanto tutto ciò che esiste è bene, non esistendo quindi un male assoluto, non abbiamo, come dire, la possibilità di uscire dal governo di Dio, perché il male, essendo sempre un male, dice San Tommaso, che esce dall'ordine particolare, è comunque all'interno di questo governo divino. E infatti, come avremo modo di vedere, questo è il fondamento, il sostrato ontologico per dire che Dio è in grado di ricondurre in qualche modo anche il male particolare all'interno del suo governo, dove finalizza tutto al bene assoluto, cioè la creazione che, come abbiamo visto, è mossa e governata verso il bene con la B maiuscola che è Dio. Seconda obiezione, ciò che rientra nel piano prestabilito da chi governa non è mai casuale. Se quindi nulla accadesse al di fuori del piano divino, nel mondo non ci potrebbe essere mai nulla di fortuito o casuale. Scusate. E San Tommaso risponde, alcuni avvenimenti si dicono casuali in rapporto alle cause particolari, di cui non rispettano la dipendenza. Ma in rapporto alla provvidenza divina, nulla avviene a caso nel mondo. Dunque, il caso esiste quanto alla causa particolare, non rispetta un ordine quanto alla causa particolare, ma quanto alla causa universale, al governo universale. Ciò che noi riteniamo casuale è in realtà parte di questo governo universale, dunque non è propriamente casuale considerato da questo, in questa prospettiva. Terzo, il disegno del governo divino è stabile e immutabile, essendo conforme alla ragione eterna. Ora, è l'obiezione, se nel mondo non potesse accadere nulla al di fuori di questo disegno divino, tutti gli eventi sarebbero necessari e nulla di contingente accadrebbe nel mondo, il che non è ammissibile. Quindi nel mondo possono verificarsi delle cose al di fuori del disegno divino. Dunque, se c'è il disegno divino, questo disegno divino è stabile, è immutabile e quindi tutto dovrebbe procedere secondo necessità. Non ci sarebbero più le cose contingenti. Invece l'esistenza della contingenza sarebbe, secondo questa obiezione, una contestazione, una prova che Dio non governa tutto, che qualcosa esce da questo governo. Vediamo come risponde San Tommaso. Certi effetti sono detti contingenti perché vengono riferite alle loro cause prossime, cioè le cause particolari, che non sono infallibili nel conseguimento dei loro effetti, e non perché sia possibile che accada qualcosa al di fuori di tutto l'ordine del governo divino. Infatti, anche ciò che accade al di fuori dell'ordine di una causa prossima dipende da qualche altra causa soggetta al governo divino. Che casualmente mi caschi in testa un vaso, questo casualmente è quanto alla, come dire, alla sua causa prossima, diciamo così, come la chiama San Tommaso, una causa seconda. E accidentalmente qualcuno l'ha urtato e mi è caduto in testa. Ma quanto invece al governo divino, quell'evento che scappato, diciamo così, dalla causa prossima, in realtà non scappa dal governo divino. Dio, attraverso quella modalità, conduce, continua a condurre la creazione e ogni singola creatura al suo fine, al fine proprio, è questo ritorno che abbiamo detto a Dio. Bene, l'ultimo articolo della Questio 103 è anche interessante perché permette di capire, diciamo, la possibilità di resistenza, diciamo così, a questo governo divino. E infatti si intitola proprio Se qualcosa possa fare resistenza al governo divino. Dunque, posto che tutto è dentro questo governo, ma c'è qualcosa che può resistere a questo governo, porsi, fare resistenza? E vedete, San Tommaso come risponde. Di nuovo torna questa idea, cioè la provvidenza divina, il governo di Dio, può essere considerato sotto due aspetti. Il primo in generale, in quanto, dice Tommaso, dipende dalla causa che governa tutte le cose, Dio, e in particolare, in quanto dipende da una causa particolare, una causa seconda, che è esecutrice del piano divino. Ora, San Tommaso dice, sotto il primo aspetto, cioè quanto alla causa in generale, nessuna cosa può opporsi all'ordinamento del governo divino. Mentre invece, per esempio, una delle obiezioni che San Tommaso riporta è questa. Sta scritto nel libro di Isaia, la loro lingua e le loro opere sono contro il Signore. Quindi la lingua e le opere degli empi sono contro il Signore, quindi sembrerebbe che si può resistere al governo di Dio. Ma San Tommaso dice: attenzione, si dice che alcuni pensano, parlano e operano contro Dio non perché si oppongano totalmente all'ordinamento del governo divino, dato che anche i peccatori hanno di mira un qualche bene, ma perché si contrappongono a un bene determinato ad essi conveniente secondo la loro natura o il loro stato. Si oppongono a un bene determinato, non si oppongono al governo universale, non possono opporsi al governo universale di Dio. E aggiunge San Tommaso, contrapponendosi a un bene determinato, determinato e quindi conveniente, alla loro natura e al loro stato di vita, giustamente, dice San Tommaso, vengono puniti da Dio. Ecco di nuovo torna questa idea, come vedete, cioè di Dio che dentro questo piano di governo può intervenire, interviene in molti modi, spesso in modo molto camuffato, attraverso quindi degli eventi, interviene a punire gli empi, cioè a coloro che non si stanno opponendo al suo piano generale, perché non possono, al suo piano universale, ma in particolare si oppongono, dice San Tommaso, a quel bene determinato che invece doveva essere da loro intenzionato, doveva essere da loro raggiunto. Bene, vedete che è un tema complesso, un tema importante. La catechesi, la dottrina non ha come scopo quello di esaurire il mistero, ma di chiarire alcuni punti importanti, alcuni termini importanti e mostrare come apparenti contraddittorietà non sono tali. La ragione dell'uomo è chiamata a questa indagine pur, attenzione, rispettando il limite proprio che è quello del mistero, cioè affermare il governo di Dio su tutta la creazione, affermare che non è possibile opporre resistenza a questo governo, non significa spiegare come ogni singola cosa Dio la faccia rientrare in questo governo. Non significa spiegare il senso di ogni cosa, a meno che non ci venga rivelato, no? O attraverso l'analogia con le sacre scritture, comprendere come quanto è accaduto nella storia sacra, nella storia della salvezza, diventa luce per comprendere anche situazioni della nostra vita, del nostro tempo. Questo, ecco, mi sembrava importante tenere presente questo aspetto perché c'è tanta confusione riguardo e si rischia un po' di avere un atteggiamento ondivago, nel senso o non dobbiamo interrogarci di nulla e basta, ecco, è così e fine. No, c'è una lecita e a volte anche doverosa spiegazione e comprensione di alcune parti del mistero che non pretendono evidentemente di esaurire il mistero, dall'altra parte invece c'è un'idea profondamente sbagliata che tra l'altro ha segnato moltissimo la storia del pensiero occidentale, cioè di una creazione, una storia che non sono governate da Dio, in nome anche di quelle obiezioni che abbiamo visto, cioè come se l'esistenza del caso, l'esistenza del male, l'esistenza delle cose contingenti fossero un'obiezione a questo governo. Abbiamo visto che invece non è così. Bene, proseguiamo, ecco, con questo lungo discorso sulla provvidenza, sul governo appunto di Dio, sulla creazione e sulla storia, e poi proseguiremo ancora con altri capitoli importanti della creazione che però riguarderanno di più il che cosa Dio crea.